Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Nove minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, chiaramente venerdì abbiamo la poco invidiabile classifica, poi ricorderemo un anniversario, diciamo così, 5 anni dal famoso referendum, quello della Brexit, mi riferisco chiaramente alla Brexit, quello lanciato dall'allora premier Cameron, compiendo un errore oggettivamente non tanto per il voto ma un errore di valutazione macchiano, nel senso che Cameron era convinto che sarebbe uscito rafforzato il suo governo lanciando il referendum. Aveva ottenuto, lo ricordo a tutti, dalla Commissione Europea tantissimi margini e aperture, quindi sostanzialmente avrebbe dovuto sancire la capacità dell'allora primo ministro britannico Cameron di aver ottenuto dall'Europa grandi aperture, grandi favori secondo alcuni, purché la Gran Bretagna restasse nell'Unione Europea. Lui disse un referendum, convinto che la vittoria poi dei sì a restare, dei remain come si chiamavano, avrebbe rafforzato la sua posizione, e capitò l'esatto contrario. Il referendum fu perso, vinsero i Brexiters per poche percentuali e soprattutto con una però lo vinsero, ci mancherebbe, con una distribuzione molto anche socio-geografica, nel senso che i Brexiter furono molto forti nelle aree rurali, nei piccoli centri urbani, erano in minoranza invece nella grande area metropolitana di Londra, ma tant'è. Oggi ricorderemo un bilancio, chiaramente il bilancio è in parte fatto con i numeri, in parte fatto anche con le valutazioni personali, quindi non sto dicendo che sarà il bilancio definitivo e la Bibbia, però è giusto anche ricordare, perché la Brexit arrivò in un momento, fu diciamo il primo segnale di quello che poi, mutatis mutandis, è diventato per esempio il trumpismo con l'effetto MAGA o il movimento MAGA, Make America Great Again, il di nuovo mi interessa, perché anche la Brexit come filo rosso aveva il torniamo indietro, cioè torniamo a rendere la Gran Bretagna indipendente, grande, non più vincolata dalle norme dell'Unione Europea, di nuovo. E questo, diciamo, retropia, come la chiamava Bauman, questo innamoramento per il passato, perché il futuro è incerto e non piace, lo vedemmo in tanti movimenti, la Brexit, il movimento Make America Great Again, ma anche alcuni movimenti e partiti che per esempio appoggiavano in Italia il ritorno alla lira in quegli anni, e me la ricordo bene, perché torniamo a essere l'Italia di una volta, come se il tempo si potesse fermare, come se vi fosse una chirurgia plastica della storia in cui uno torna ad avere gli anni che non ha più. E gli anni sono passati, uno può anche essere d'accordo che fosse un mondo meno competitivo con l'assenza dei paesi emergenti che poi sono benché emersi e quant'altro, ma tornare indietro è impossibile a livello storico, diceva Marx, la storia non si ripete mai se non sotto forma di farsa o tragedia. Comunque ne parleremo, perché in questo momento i sondaggi d'opinione vedono un 54% dei britannici che, se fosse chiamato a votare, tornerebbe nell'Unione Europea, però invito a prendere con le pinze tutti questi sondaggi, perché la realtà dei fatti, lo sappiamo, è un po' diversa quando effettivamente vai a votare. C'è anche un effetto, diciamo, che abbiamo visto molte volte nei sondaggi, c'è qualcuno che può, tra virgolette, vergognarsi di dichiarare quello che voterà, quindi non dichiara, si astiene dalla votazione, poi però invece va a votare e vota in maniera, quindi attenzione ai sondaggi. Però è chiaro, quello che possiamo dire con certezza, che in Gran Bretagna c'è stata complessivamente una grossa rivisitazione e rivalutazione soprattutto della Brexit, e anche delusione, perché l'altra cosa che i dati ti dicono con certezza, la Brexit non ha portato sicuramente alcun vantaggio economico alla Gran Bretagna. Poi da lì a dire che abbia portato solo svantaggi ce ne vuole. Dunque, e poi c'è tutto il lunghissimo contenzioso che si è aprito a Gran Bretagna e Unione Europea, i soldi da ridare e quant'altro. Quindi, però, i 5 anni, giustamente, che ricordiamo oggi, non sono i 5 anni del referendum, sono i 5 anni dall'attuazione. Guardate, non mi brucia nulla della Brexit, come mi scrive un ascoltatore. Io ritengo che fosse un errore per la Gran Bretagna più che per l'Europa, ma poi sono i fatti, i numeri che devono parlare. Cioè, vedremo se c'è stato un miglioramento della capacità competitiva britannica, se invece non ci sia stata una pressione sui prezzi. Ricordiamo tutti le immagini dei tir incolonnati tra Dover e Calais per le procedure di sdoganamento e quant'altro, se è stato un vantaggio. Poi ognuno resta giustamente della sua opinione. 349 238 6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook e YouTube e anche sul canale 246 del digitale terrestre. Scrivono scrittore, negli anni 20 anni fa eravamo una quarta potenza mondiale, allora quarta o quinta, ricordo bene quando entrammo nel G7 tutta la polemica, quinti con la Gran Bretagna quarta o quarti noi con la Gran Bretagna quinta. E attenzione, sì, anche il Giappone era la seconda potenza, ho capito, non è che l'abbiamo voluto noi la crescita tumultuosa della Cina, dopodiché siamo d'accordo, il mio appello è che continuare a guardare un'età dell'oro, allora andiamo ancora più indietro, pensiamo all'Italia degli anni 60 e ai tempi che ci abbiamo messo a fare l'autostrada del sole rispetto a quello che raccontiamo nella classifica. Sono d'accordo che fossero anni in cui era anche tra virgolette più facile l'ambiente economico, non avevi la concorrenza della Cina, era quasi inesistente, dell'India, non avevi la manifattura di base che si era spostata nel sud-est asiatico. Sono d'accordo. Detto questo, non si risolve niente nel dire che 20 anni fa fosse più facile. Allora, veniamo alle notizie di carattere internazionale. Parto però dalle borse. C'è stato oggi un movimento sul Monte dei Paschi perché il titolo in apertura andava bene dopo, diciamo, la spiegazione era che dopo l'incontro e la visita di Lovaglio, il numero uno di Monte dei Paschi e la City, fosse andata bene, avesse convinto i fondi della bontà dell'operazione lanciata su Mediobanca. In realtà poi adesso il titolo sta ritracciando, anche se Monte dei Paschi perde lo 0,50, Mediobanca meno 0,60, siamo ancora a quel rapporto di un meno 8% rispetto all'offerta di 23 azioni di Monte dei Paschi ogni 10 di Mediobanca o 2,3 di Monte dei Paschi ogni una di Mediobanca. Se uno vendesse adesso rispetto ai valori di borsa dovrebbe diciamo, accettare uno sconto, quindi un prezzo inferiore intorno all'8%, ma verrà monitorata la cosa, diciamo, di settimana in settimana, anche perché questa è un'operazione, come abbiamo spiegato, cruciale, perché l'obiettivo di fondo secondo molti osservatori è in realtà il controllo sulle generali, visto che Mediobanca è il primo azionista delle generali, visto che due degli azionisti forti in Monte dei Paschi, Caltagirone e Delfin, ma anche in Mediobanca, sono anche azionisti delle generali. In realtà sui mercati oggi la vera notizia è l'oro a $2,800. Allora, le spiegazioni sono di diverso genere. C'è stata una corsa all'oro per quello che riguarda gli Stati Uniti e altri paesi, si temono i dazi di Trump, ma attenzione, anche c'è stato un indebolimento del dollaro che rende l'oro più attraente per gli investitori che hanno anche altre valute, perché comunque il prezzo è espresso in dollari, il prezzo dell'oro. Siamo appunto a $2,800 l'oncia, il record storico per quello che riguarda l'oro. Invece nel rapporto di cambio euro-dollaro, nonostante ieri la Banca Centrale Europea abbia tagliato i tassi di interesse e il giorno prima la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, li abbia lasciati invariati, non c'è stato un grande movimento sul mercato dei cambi, siamo a 1,039, quindi vicini a 1,04. Lo dico perché sappiamo che di solito se un paese aumenta i tassi di interesse, o meglio, un paese, un'area economica come l'Europa taglia i tassi di interesse e mentre gli Stati Uniti no, rende di più a quel punto comprare dollari che comprare euro, perché il tasso di interesse praticato sulla valuta statunitense è più alto rispetto al tasso di interesse praticato sull'euro. E in realtà si è mosso poco, a mio avviso dimostrazione che si erano già spostati, ma siamo sempre a 1,04. Per quello che riguarda altri titoli in borsa, ieri Microsoft ha perso il 6,2%, la peggior seduta dal 2022. Oggi Apple sale, Apple invece dopo la trimestrale più 4%, ha chiuso il trimestre con 124 miliardi di ricavi, quindi sopra le attese. Le borse europee sono contrastate perché c'è un'inflazione francese a gennaio all'1,4%, ma un'inflazione tedesca, sempre a gennaio, addirittura a meno 0,2 rispetto a dicembre. E quindi ci si attende un'inflazione in Germania anno su anno, gennaio su gennaio, forse anche sotto il 2%. Questo ha visto che cosa? Vede da un lato Francoforte e Parigi essere leggermente negative, meno 0,1%. Milano ferma, le borse sono tutte, lo dico in generale, molto piatte, tranne che Nasdaq che guadagna l'1,30%, Standard & Poor's più 0,74%, Dow Jones anch'esso invariato. Non ci sono grandi spunti, ST Microelectronics guadagna il 2,70%, ma ieri era calata molto, Leonardo più 1,90%, Prismian più 1,50%, Cucinelli Benelusso, Brunello Cucinelli più 1%, Moncler più 1% anch'esso. Fronte opposto, Iveco meno 1,30%, Inuit meno 1,30%, Campari cala di nuovo, ieri aveva tentato un piccolo recupero, meno 1,20%, Stellantis meno 1%, Unicredit meno 0,80%, di Monte dei Paschi e Mediobanca abbiamo già detto. Su Unicredit, visto che Unicredit ha lanciato sia un'offerta su BPM, ma la prima offerta fu la scalata, salì di quote dentro Commerzbank, allora Commerzbank ha alzato le difese su Unicredit e ha deciso di riacquistare azioni fino a 400 milioni di euro. E questo è Orlop, Bettina Orlop, la numero uno di Commerzbank, ha detto: miglioreremo ancora sul capitale, perché il risultato netto nel quarto trimestre è stato di 2 miliardi e 680 milioni di euro. Ecco, segnalo che invece, visto che prima parlavo anche del lusso, il lusso va bene perché erano molto buoni anche i risultati di Ferragamo, e che ha pubblicato i ricavi sul 2024. Per quello che riguarda invece gli altri mercati, oltre all'oro che oggi fa notizia, ripeto, c'è una corsa all'oro, l'indebolimento del dollaro in parte, le incertezze economiche, comunque viaggiava già a livelli alti, per cui un rialzo di tra ieri e oggi siamo arrivati anche a 2816 all'oncia. Il petrolio invece fermo, direi, $72 il WTI, 76 il Brent, che è arrivato poi il WTI anche a 73, ma insomma, quinto giorno di calo dei prezzi nella rete di distributori italiani, 1,826 al litro ieri la benzina, self-service 1,737 il gasolio. E invece non si placa la corsa, anche se non è tumultuosa, ma ogni giorno ne mette un altro mattone del gas, il prezzo del gas ad Amsterdam. Il TTF è arrivato a 53,5 euro oggi, un anno fa era 35, e così come il prezzo dell'elettricità continua a essere di un 40% ormai superiore al PUN a un anno fa, siamo a 146 euro a megawattora, un anno fa eravamo a 100 euro. E a proposito di scelte europee, dazi e politiche green e politiche per l'industria, abbiamo parlato 2 giorni fa della bussola presentata, c'è ancora molto teoria da Ursula von der Leyen. Oggi sul tema è intervenuto il presidente di Confindustria Emanuele Rossini durante la presentazione del nuovo presidente di Confindustria Lombardia, Giuseppe Pasini. Auguri. Per inciso, ha detto Orsini, il problema dell'energia è enorme, occorre fare presto. Già il presidente Confindustria aveva ricordato come il prezzo ormai viaggi tra un 30 e un 40% in più rispetto all'anno scorso, dove comunque si era calato sul 2022, ma restava ancora altino. I dazi ci preoccupano, ha aggiunto Orsini, speriamo nel dialogo Italia-USA. Basta norme europee per l'industria, la burocrazia si fermi, ha ricordato Orsini. In Europa abbiamo 21.000 persone assunte tra Commissione e Parlamento Europeo, 11.000 collaboratori, 32.000 persone in tutto. Io dico una cosa sola, fermatevi, smettete di scrivere norme perché non è più possibile. In 5 anni l'Unione Europea ha scritto 13.500 nuove norme, gli Stati Uniti 3.000. Da lì aggiungo io la battuta, gli Stati Uniti innovano, la Cina copia e l'Europa regolamenta. E poi sul Green Deal ci dica cosa vuole fare la Commissione Europea, è sicuramente da cambiare.
Noi stiamo vedendo la dichiarazione della von der Leyen dove dice benissimo, andiamo avanti con l'industria e sosteniamo l'industria europea. Dall'altra parte però ci viene detto che manteniamo il Green Deal. Noi abbiamo bisogno di capire come, perché oggi se il Green Deal non vede la parola neutralità tecnologica, non vede al centro certi capitoli come il prezzo e il costo europeo dell'energia, o non vede ovviamente alcune eliminazioni di burocrazia oppure nuove rimodulazioni degli ETS che fanno scappare questi imprenditori, noi abbiamo bisogno di mettere al centro immediatamente questi capitoli che per noi sono fondamentali per la salvaguardia delle nostre imprese.
Restiamo in tema di politica industriale e soprattutto del Green Deal che impatta in primis non solo ma sul settore automotive, perché questa mattina era ospite a 24 mattina con Simone Spezia il ministro Adolfo Urso, ministro delle imprese del Made in Italy, ha detto la crisi europea, la crisi industriale in questo caso non solo diciamo dell'automotive, ma la crisi manifatturiera è europea, la Germania in recessione economica, l'Italia è in ripresa.
C'è un problema industriale in Europa. La Germania è in recessione economica da 2 anni ed è il gigante dell'economia europea a cui è collegata la gran parte del nostro sistema industriale. C'è un problema dell'industria in Europa perché tutte le altre paesi industriali sono in affanno. Per quanto riguarda l'Italia, notiamo che nell'ultimo trimestre si segnala una leggera ripresa del sistema industriale. Sappiamo che il problema va risolto laddove è nato, cioè in Europa, e per questo siamo impegnati con tutte le nostre forze a cambiare la politica industriale europea, affinché sia altrettanto assertiva come quella degli Stati Uniti. Una politica industriale che si deve fondare su una politica energetica che punti all'autonomia energetica europea e che sia tutelata da misure commerciali che tutelino le imprese europee dalla concorrenza sleale di altri attori.
Vabbè, questo è il tema che tocchiamo spesso, cioè ne abbiamo parlato anche l'altro ieri con per esempio chi rappresenta un settore che vale 24-26 miliardi di euro, il settore gomma plastica, cioè tu hai tutto un insieme di vincoli, norme europee anche condivisibili, cioè sull'impatto ambientale, su alcune, non tutte, sul riciclo e rifiuto, meno male che sul riciclo rispetto al riutilizzo, meno male che la Commissione ha cambiato idea. Però dicevo, va benissimo chiedere ai produttori di essere ambientalmente più sostenibili. Il problema è che poi devi mettere in atto anche delle norme per i loro concorrenti fuori dall'Europa, perché tu non puoi, se no, regalare un mercato, parlavo della gomma plastica per esempio, a produttori che producono con altre regole e ammazzare o diciamo mettere in ginocchio i produttori europei e quindi anche quelli italiani che devono rispettare quelle regole hanno costi più alti, cioè devi mettere delle sanzioni, dei vincoli, delle barriere, se no stai creando due campi da gioco completamente diversi. con il rischio che in alcuni casi è una certezza che poi il produttore europeo, in questo caso quello che ha bisogno di materiale plastico o gommoso, si rivolga fuori dall'Europa perché costa meno e chi se ne frega se non hanno rispettato l'ambiente. Questo un po' è l'idea di un'Europa un po' come isola, no? Noi facciamo l'elettrico, solo elettrico al 2035, chi se ne frega se rappresentiamo solo l'1% le auto europee di emissioni mondiali di CO2. Noi siamo, ho capito, ma devi guardarti anche attorno, perché poi le imprese europee, i consumatori europei comprano prodotti anche non prodotti in Europa. A questo proposito, interessante quanto riporta oggi Sole 24 Ore, il Global Automotive Consumer Studies 2025 di Deloitte. Beh, che cosa fotografa questo rapporto? Il ritorno di interesse per i motori termici, passati dal 19% delle preferenze nel 2023 al 32%. Più che un ritorno di interesse, è quasi un raddoppio. Cioè, se 19 su 100 lo preferivano nel 2023, siamo arrivati a 32 su 100 nel 2025. E qual è il motivo? Siamo tutti diventati improvvisamente inquinanti, non ce ne frega niente dell'ambiente, del caldo record. No, il motivo si chiama prezzo. E poi anche infrastrutturazione, cioè vogliono capire come ricaricare. Detto male. E lo dice la stessa Deloitte, il caro vita frena l'auto elettrica, tra i consumatori italiani continua a diminuire l'interesse per i veicoli BEV, plug-in hybrid electric. Mentre ancora la quota aumenta di altri 2 punti su 24, di 13 punti su 23, la quota di chi considera i veicoli a benzina e diesel per il prossimo acquisto. La maggioranza dei consumatori italiani, l'87%, vorrebbe spendere al massimo 50.000 euro per la prossima macchina, ma molti veicoli elettrici superano questo limite. Io aggiungo, non per fare paperista, ma 50.000 sono già... Al massimo 50.000 vuol dire che è meglio 30.000 a casa mia. Già 50.000 non è una spesa proprio da poco. Su questo il ministro Urso, le multe europee, sapete che adesso l'Unione Europea sta valutando se applicare o no queste multe folli che partirebbero già da quest'anno per le case automobilistiche che non si sono adeguate sulla produzione dei veicoli, hanno prodotto troppi veicoli a 4 tempi, tant'è che ci sono case automobilistiche che comprano le quote di CO2 da Tesla, che chiaramente è tutta elettrica. Urso ha detto le multe dell'Unione Europea sono un ostacolo insormontabile per l'industria auto.
Io ritengo, e lo abbiamo detto anche in questo caso per primi, che le multe sia un ostacolo insormontabile per l'industria dell'auto europea, che sarebbe penalizzata per circa 15 miliardi di euro nel momento in cui invece dovrebbe investire di più sulla innovazione tecnologica, sulla competitività, sulla produzione. La loro rimozione è necessaria, ma non è assolutamente sufficiente. Non possiamo far finta che l'elefante non sia già nella nostra stanza e da molto tempo. Non possiamo nascondere l'elefante dietro un armadio. Occorre affrontare e risolvere subito l'ostacolo delle multe e nel contempo realizzare tutte le altre misure che noi abbiamo enucleato con una visione strategica a tutela del lavoro e dell'industria europea già da diverso tempo. E quindi affrontare la questione della neutralità tecnologica. Non si può puntare solo sull'elettrico, che non tira, che oggi è appannaggio della Cina, che ha la tecnologia più avanzata. Dobbiamo ovviamente anche utilizzare tutte le altre tecnologie, a cominciare dal biocombustibile, che è il carburante più ecologico che esista. Occorre investire con risorse adeguate sulle imprese, come fanno gli Stati Uniti, e nel contempo realizzare un piano europeo che rilanci la domanda delle auto sostenibili, omogeneo e duraturo nel tempo.
molti messaggi, ho detto 50.000, secondo sondaggio di Deloitte vogliono spendere al massimo 50.000 euro per un'auto, non ho detto 50.000 come cifre ideale, molti possono spendere al massimo 20.000 o 30.000, ci mancherebbe, ho detto 50.000 per l'87%. Dopodiché, guardate, ogni volta avanti con diesel e benzina, siamo un popolo di imbecilli e analfabeti. Non ho detto avanti con diesel e benzina, ma non si può neanche imporre dall'alto un modello tecnologico a meno che tu non riempia il consumatore di incentivi. Perché se poi quello è il modello tecnologico e costa così e non ho le colonnine, l'elettricità, ragazzi, l'elettricità il PUN sta al 43%, 50% più dell'anno scorso. Immaginatevi se fossimo tutti con l'elettrico. Dopodiché c'è un problema di infrastrutturazione, un problema di costi dei modelli e poi c'è un problema geostrategico, perché la Cina è partita prima, brava lei, merito suo, ma vogliamo regalare tutto il mercato dell'auto ai cinesi? Così? Nessuno. E poi è tutto da dimostrare che da qua al 2030-2035 non si riesca a avere modelli di auto ibride, che cosa, con nuovi carburanti che riducono ulteriormente il CO2. L'obiettivo è uguale per tutti, date però la possibilità all'industria di perseguire nei modi che ritiene migliori e al consumatore di scegliere. Se no, fate un unico modello di auto elettrica, l'auto del popolo. Ah no, l'avevano già fatta Volkswagen, si chiamava ai tempi di Hitler. Un unico modello, l'auto del popolo, ci compriamo tutti quella elettrica e poi mi dite dove la vado a ricaricare, quanto mi costa il pieno, e facciamo finita così. E tutti produciamo lo stesso modello. Torniamo alla Ford T. Poi rispondo anche a un altro ascoltatore, vado sul meteo. Allora, guardate, il tema dell'Europa non è il tappo. Ho visto anch'io le immagini, l'America che innova, la Cina che copia, l'Europa che fa il tappo. Io sono strafavorevole ai tappi che si legano alle bottigliette, sono secondo me un esempio di civiltà, così come l'Europa e l'Italia in particolare, molto più avanti di tanti paesi occidentali sul riciclo. Non è questo il problema, dai. Il problema è, va benissimo essere ambientale così, non puoi solo regolamentare. Comunque, meteo, pubblicità e poi partiamo con la poco invidiabile classifica della settimana. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Tre che più.
La classifica della settimana.
minuti, adesso basta con l'auto elettrica. Giustamente mi fanno notare molti ascoltatori, ma come la produciamo sta elettricità? La produciamo ancora per il 43%, siamo arrivati alle fonti rinnovabili, per il 56% con fonti fossili, gas in primis. Quindi attenzione a dire, beh, siccome la mia auto non emette nulla, io non ho emesso CO2, dipende come abbiamo prodotto quell'elettricità, ma comunque Tirremi innanzi. Andiamo con la poco invidiabile classifica. Oggi è una poco invidiabile classifica quasi natalizia. Perché? Perché ci sono anche delle buone notizie, ma una la do molto volentieri, anche perché è giusto fare quello che si chiama in inglese il recap, l'aggiornamento di notizie che abbiamo dato. Ci eravamo occupati cinque mesi fa, della sanzione da 1.032 euro combinata a Saverio Amato, il bagnino multato dalla capitaneria di porto a Venezia, la località era Cavallino Tre Porti, lo scorso 3 settembre sulla spiaggia di Cassavio aveva salvato una turista slovacca di 70 anni colta da malore. Il salvataggio eseguito alla perfezione, il verbale era scattato perché aveva mancato di comunicare immediatamente all'ufficio marittimo quanto accaduto, si era mobilitati cittadini comuni, anche la turista slovacca di 70 anni ha detto pago io la multa. Non pensavo di fare bagno in un paese che se un bagnino te salva poi viene multato perché non ha comunicato subito. Insomma, la cosa buona, lo stesso titolare dello stabilimento William dalla Francesca aveva detto pagheremo noi la multa, illegali, insomma, è stata archiviata dopo 4 mesi la sanzione di 1.032 euro. Bene così, ti chiedi perché arrivare poi insomma, a 4 mesi, 5 mesi per l'archiviazione. Comunque. Bene così, e al quinto posto è una buona cattiva notizia. Sapete che in questa classifica purtroppo non lo facciamo apposta. Spesso abbiamo avuto la Sicilia e altrettanto spesso abbiamo avuto Roma. Atacama, ci hanno tenuto compagnia per anni, diciamo. Adesso qualcosa sta migliorando ed è giusto dirlo, non me ne frega nulla del colore politico della giunta, che ci fosse la Raggi prima, molto prima ancora Marino, prima ancora Alemanno e adesso ci sia Gualtieri, io do i dati. Allora, il Campidoglio, a dimostrazione che si può fare, sembra un programma, cioè, si può fare, il Campidoglio ha usato che cosa? Un po' di bastone e un po' di carota. E sapete cosa è riuscito a fare nel 2024? Ha incassato da Tari e IMU 642 milioni, tariffa rifiuti soprattutto, scusatemi, tariffa rifiuti, che è il 53% in più rispetto ai 420 milioni che incassava nel 2021. Come ha fatto? Non è poco, capito che c'è l'inflazione, ma 53% in più in tre anni e sono 200 milioni di euro in più. E qui c'è la buona notizia, perché il percorso virtuoso permetterà intanto di ridurre del 2% la Tari, che era stata aumentata, cioè il principio che se tutti pagassero le tasse in sto paese, non i soliti furbi che poi però i rifiuti li buttano, l'ospedale ci vanno, la polizia la chiamano, i vigili del fuoco li cercano se hanno bisogno, però le tasse, ho capito, e chi li paga, i vigili del fuoco, la polizia, gli infermieri, chi li paga? Perché potrebbe essere adesso, grazie a questi introiti, verrà abbassato un taglio medio del 2% e non escludono di poter continuare ad abbassare la Tari se i numeri andranno in questo modo. Dopodiché c'è stato anche un insieme di investimenti, perché è aumentato il numero del 13% il numero di strade servite e del 49% dei chilometri oggetto di spazzamento e lavaggio. Il piano si regge poi sull'obiettivo di costruire 7 nuovi centri di raccolta entro 2026 e avviare il famoso termovalorizzatore di Roma, su cui quando è passato ha avuto quasi un orgasmo, ma perché, nel senso, cioè, era assurdo. Roma continua a mandare i suoi rifiuti al nord, a mandare i suoi rifiuti in Svizzera, a mandare i suoi rifiuti in Austria, con grande vantaggio delle cittadine austriache che poi, o svizzere, che vivono con i loro termovalorizzatori, con rifiuti dei romani, che i romani hanno pagato per mandare e gli altri li usano per produrre elettricità. È tutto normale, no? Però è una buona notizia, dicevo, perché grazie ai conti che iniziano a reggere, il comune ha destinato 60 milioni all'aumento dei servizi ordinari, 80 milioni per il parco mezzi dell'AMA e 300 per i nuovi impianti. Come ha fatto, dicevo, bastone e carota? Allora, ha fatto emergere intanto 140.000 evasori totali e altrettanti e 218.000 morosi. Sono 358.000 tra evasori totali e morosi. Ragazzi, visto che le utenze sono 1,5 milioni tra uffici, negozi, imprese, a dover pagare la Tari a Roma sono 1,5 milioni di soggetti, cioè uno su quattro è emerso o era moroso. Questa è uno su quattro, inclusi gli uffici, i negozi. Sarebbe interessante vedere sul privato, perché l'ufficio e il negozio ha più difficoltà a sfuggire. Vuol dire che avevi percentuali nei privati di almeno il 30% di evasione della Tari o di morosità sulla Tari. Come hanno fatto? Dicevo, bastone e carota. Gli accertamenti agli evasori totali hanno accumulato 300 milioni di euro, quelli sui morosi 270 milioni. Ci sono stati anche i contenziosi, però solo il 5% è riuscito ad avere successo. Lo dico perché questo è un paese strano sui contenziosi. Qualcuno ricorderà cosa capitò, devo in merito a Gianni Trovati che ne ha scritto su Sole 24 Ore, cosa capitò a Napoli 2 anni fa? Allora, la giunta comunale stava ancora approvando delle norme anti-evasione, cioè c'era dibattito in corso e doveva ancora approvare il piano contro il sommerso, che già alcune associazioni dei consumatori con grandi doti di preveggenza, Mago Telma, Sfera di Cristallo, avevano pubblicato i moduli per fare ricorso. Cioè, voglio dire, obiettivamente questo significa portarsi avanti, è un complimento. La Giunta doveva ancora approvare le norme per la lotta sul MES a Napoli e alcune associazioni di consumatori avevano già pubblicato i modelli per fare ricorso di una legge che ancora non era stata fatta. È bellissimo questo. Questo dimostra che l'Italia, non solo come abbiamo detto sulla vicenda dei Tombini, non può essere invasa da nessuno perché siamo invasi da soli, ma l'Italia non è, diciamo, ha capacità tali di preveggenza che... Allora, come hanno fatto? Hanno da un lato messo le buone pratiche. Quando ci siamo insediati abbiamo trovato 500.000 utenze non aggiornate. Hanno inviato modelli precompilati con l'opzione fra le tre rate e il pagamento unico, hanno attuato il ritorno della domiciliazione bancaria, 24.000 già attivate, gli avvisi di pagamento in posta elettronica e l'utilizzo di Applo, su cui nel 2024 è transitato il pagamento di 750.000 posizioni su 1 milione di messaggi inviati e letti. Quindi tecnologia, semplificazione burocratica, possibilità, questa è la carota. E poi invece il bastone, accertamente resi più efficaci dalla interoperabilità informatica fra i database di AMA e quelli di Equa Roma, che è la società del comune per la riscossione. Quindi questo ha permesso di recuperare 200 milioni in più, che non è poca cosa, di aumentare appunto le risorse per la nettezza urbana a Roma, di aumentare del 13% appunto le strade servite, del 50% i chilometri oggetto di spazzamento e lavaggio. Dimostrazione che A, si può fare, B, il metodo è corretto, dai al cittadino, gli viene incontro sulla possibilità di pagare e sulle segnalazioni, dall'altro però fai anche i controlli incrociati. Finalmente una notizia virtuosa da Roma, andiamo sul traffico.
Focus Economia.
Dunque, quarto posto in classifica. Qualcuno mi chiede, visto che le citavo, le strade asfaltate. Guardate, è una saga ormai, ce ne siamo occupati la settimana scorsa, ricorderete, prima tutto il ritardo nell'organizzazione per l'Agrigento Capitale della Cultura, la pioggia sul Teatro Pirandello, i cartelloni, le insegne sbagliate. Poi finalmente arriva il Presidente della Repubblica Mattarella che fa un bellissimo discorso contro i rischi di tecnocrazie. Non piove dentro il teatro perché non piove proprio Agrigento, ma per asfaltare la strada che da dove è atterrato l'elicottero fino al Teatro Pirandello era piena di buche, si muovono 5 giorni prima, lettera d'allarme, 3 giorni dopo interviene la regione, ricorre a una norma esistente in Sicilia, manda il genio civile di Agrigento, il quale per rendere la strada, eliminare le buche nella strada, l'asfalta tutta, Tombini, Chiusini e canali di scolo inclusi. Chiusini è dove tu devi aprire l'acqua, in una città che ha l'acqua razionata, quindi quel giorno lì a chi toccava avere l'acqua, mi ricordo ancora il nome del bar, Gambrinus e altri residenti, gli comunicano: scusami, l'acqua non può arrivare perché non troviamo più Tombini, li abbiamo asfaltati. Il genio civile dice: ci avete dato 2 giorni, praticamente, quando ci vogliono 2 settimane, perché l'operazione viene fatta in un altro modo, no? Sollevi. Adesso sono partiti con i metal detector la settimana scorsa. I metal detector, questo è l'aggiornamento che volevo dare a tutti gli utenti che sono strainteressati alla cosa. I metal detector hanno individuato i Tombini, quindi si è proceduto a bucare l'asfalto a questo punto. E quindi il genio civile che si è aggiudicato i lavori ha chiesto a questo punto di chiudere ed imporre un divieto di sosta ambilati in via Empedocle, nel tratto compreso tra l'incrocio di via Garibaldi e via Santa Lucia. Quindi gli abitanti, niente acqua, niente parcheggio. E voglio dire, no, ma mi sembra un capolavoro. Però vi terremo aggiornati, diciamo così. Ma ripeto, è la dimostrazione che l'Italia non può essere invasa. Come fa a invadere un paese che bituma i Tombini, no? Non sa neanche dove sono, perché diciamo, la mappa ce l'avevate, ma no. Dicevo, quarto posto invece, qui altro che invasione. Guardate, c'è un tribunale civile che ha da solo, eccolo qua, il 41% dell'intero contenzioso nazionale. Se pensate che altri tribunali come quello di Napoli ha il 3,2% del contenzioso nazionale, Milano il 3,6%, Torino il 4,5%, Roma vabbè ne ha tanto, il 21%, com'è possibile che un tribunale più piccolo tra virgolette rispetto a quelli che ho citato abbia il 41%? È il tribunale di Venezia. E torniamo su una legge che, se non la cambiamo, facciamo ridere il mondo, almeno mettere, lo abbiamo già detto, no? La possibilità di diventare italiani, cittadini italiani, di chiedere il passaporto italiano da parte di oriundi, di chi ha un parente fino a cos'era il terzo livello, non mi ricordo più, fino al nonno. Abbiamo beccato quello che aveva 57 eredi in tutto il mondo da un paesino dell'Abruzzo. In Veneto sta capitando questo perché c'è stato nel corso di tantissimi anni fa, e soprattutto da alcune valli del Cadore, una grande migrazione in Brasile. Ora ci sono in questo momento, allora, cosa fanno? A quel punto i brasiliani, che magari non hanno mai visitato l'Italia, non sanno neanche dov'è il Cadore e non spiaccicano una parola di italiano, però gli interessa il passaporto per girare, e quindi fanno domanda. Quando la domanda viene respinta, il comune della Val di Zoldo è sommerso, praticamente non si riesce più a lavorare in quel comune. Quando la domanda viene respinta, fai ricorso. Dove fai il ricorso? Qual è il tribunale competente? È Venezia. Ora ha il 124% in più richieste di pendenze a livello civilistico, mentre il tribunale di Rovigo ne ha il 40% in meno. Cioè, non è colpa dei magistrati che c'è, né dell'efficienza. Ci sono in questo depositate quasi 20.000 cause di cittadini brasiliani, anzi più di 20.000 cause di cittadini brasiliani in materia di cittadinanza, che bloccano di fatto tutta l'attività del comune. Ora, io capisco invertire la curva demografica, a parte il fatto che non abbiamo mezza garanzia che questi vengano a lavorare o anche solo a risiedere per alcuni periodi dell'anno in Italia, ma non si può mettere la norma che io ti do il passaporto, visto che siamo così attenti a dare il passaporto ius soli, no? Se tu almeno trascorri un periodo della tua vita in questo paese o dimostri di conoscere italiano o di averci trascorso un periodo, perché così è una follia. Comunque più di 20.000 cause pendenti di brasiliani oriundi che hanno fatto ricorso perché si sono visti respingere la richiesta di cittadinanza e quindi il passaporto. Allora, ho citato Agrigento, però abbiamo citato Agrigento, abbiamo il caso della diga lasciata abbandonata da Castelvetrano, visto che poi il Ministero dei Trasporti si è riunito, adesso il Ministero gli ha detto: ragazzi, dopo 60 anni che non avete fatto il collaudo, la diga non può essere riempita fino a 65, deve essere riempita a 50, e poi svuotata, tant'è che la Regione Sicilia pensa adesso di svuotare la diga con le autobotti. Cioè, ragazzi, prossima volta andremo a riempire la diga con le autobotti. E molti ascoltatori mi hanno detto: comunque la diga di Castelvetrano si è già collaudata da sola. Sì, ha fatto l'autocollaudo, l'autocertificazione, ha retto per 60 anni, si è autocollaudata, però adesso non può stare in, deve essere chiusa. Comunque non c'è solo la diga di Castelvetrano, non c'è solo l'asfaltamento della via per Garibaldi, di via Empedocle per l'arrivo di Mattarella. C'è un'altra vicenda che ci riporta, questo è un paese che ti riporta indietro di 60 anni, di 50 anni, tutto Marcord, quello che dicevamo prima sulla Brexit. Allora, siamo nel 2011. Siamo nel 2011, però c'è anche il GR. Allora facciamo così: siamo nel 2011, siamo alla favoletta che racconti i bambini. Siamo nel 2011 e poi vi racconto che cosa è successo dal 2011 ad adesso. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la parte finale della poco invidiabile classifica. Allora, eravamo al terzo posto, dicevo, questo paese ti porta indietro a Marcord, dicembre 2011. cosa succede? Siamo sulla la strada statale a scorrimento veloce 17 Isernia Castel di Sangro, perché ci sono già 18,5 km ultimati e messi in esercizio il dicembre del 2011. E a quel punto però attenzione, perché la progettazione preliminare dei chilometri mancanti, che sono 5 chilometri, è del 2005. E quindi nella progettazione preliminare siamo al 2005. Sì, io non vorrei richiedere momenti, mi ridate momenti di gloria, perché cioè questa è ogni volta questo paese devi fare la cronistoria di quello che succede. Allora, siamo nel 2005. C'è la progettazione preliminare dei 5 chilometri mancanti per la statale a scorrimento veloce Isernia Castel di Sangro, 2005. La sola progettazione preliminare prevede 258.000 euro. Nel 2015, quindi accorciamo i tempi, la progettazione viene stimata in 3,8 milioni di euro. Ad aprile del 2010 però il costo presunto, e qui già inizio a non capirci più nulla, non solo la progettazione, il costo presunto di tutta l'opera sarebbe stato di 25 milioni di euro. A dicembre del 2017, attenzione alle cifre, nel 2010 stima di 25 milioni di euro, a dicembre 2017 si passa a 130 milioni di euro, 5 chilometri di strada. A maggio 2022 il miracolo, altro che pani e pesci, siamo partiti da 25 milioni nel 2010, saliti a 130 milioni nel 2017 e a maggio del 2022 siamo a 150 milioni, chi offre di più? E poi adesso, aprile del 2023, siamo quasi agli sgoccioli, la cifra sale a 175 milioni, ma sembra un'asta da Sotheby's, rilancia, quanto la famo? Gli ultimi 5 chilometri, 150, no, 175, 175.1, 175.2 e 175.3, perché ad ora ci siamo fermati a 175 milioni di euro, ok? 175 milioni di euro per meno di 5,5 chilometri, 31.000 euro al metro. Cioè, ho capito che l'affitto è caro, ma 31.000 euro al metro? Ma che è lastricata d'oro sta statale? Cioè sembra il regno Inca, tutto oro, oro, non so, 31.000 euro al metro. Allora, oltre al fatto che ci sono gli ambientalisti, ma anche il sindaco che dicono poteva seguire un tracciato alternativo spendendo meno di un terzo, l'associazione ambientalista, attenzione perché il Consiglio di Stato ha dato il via libera, il motivo per cui ne parliamo, il lotto zero, beh zero mica tanto, lotto 175 milioni, chiamare lotto zero è fuorviante, ha dato il via libera e quindi ha accolto il ricorso presentato da ANAS, Regione ed ARPA contro la sentenza del TAR Molise del marzo 2024 che aveva bloccato i lavori. Bloccato mi sembra poco perché siamo ancora lì e adesso i lavori potranno ripartire. Attenzione perché c'è anche il comitato No Lotto Zero che ha fatto un altro ricorso, perché c'è tutto un tema anche ambientale, ma la domanda vera è come hai fatto a trasformare un'opera da 25 milioni previsti a 175 milioni. Dici, ma magari è un'opera tutta sospesa, no? Tutta in sospensione, magnetica, che cavolo ne so. No. Allora, il tracciato è di 5.490 metri, percorribili a piedi, immagino, non so, in un'oretta, con passo lento, che ricadono nei comuni di Isernia, Pesche e Miranda, in provincia di Isernia. L'opera prevede la realizzazione di due gallerie naturali, per un totale di 873 metri, ragazzi, cioè, a noi il tunnel sotto la manica ci fa un baffo. E 8 viadotti per un totale di 1,6 km, quindi mi sembra dei viadotti, cioè non è un viadotto interminabile, 8 per un totale, quindi sono viadotti più o meno di 200 metri ognuno, e 3 svincoli di collegamento, totale della cifra 175 milioni di euro. Io vorrei sapere quanto vengono pagati gli operai che ci lavorano, perché se questo è il costo e non mi sembra che ci siano elementi ingegneristici totali, boh, magari non so, arrivano tutti in Mercedes? Chiedo perché 175 milioni per 5 chilometri a 31.000 euro dei contribuenti al metro non si erano ancora mai visti, neanche nella poco invidiabile classifica. Vabbè, torniamo, dai. Allora, andiamo al secondo posto della poco invidiabile classifica. Qui c'è un tema che avevo annunciato la settimana scorsa, ma adesso non riesco a ritrovare. Eccolo qua. Avevo annunciato il reddito di cittadinanza. Vi ritorno, abbiamo detto molte volte che il reddito di cittadinanza, che il governo per metà più o meno ha mantenuto in un'altra formula, è una cosa buona e giusta, degna di un paese civile. C'era stato prima il reddito di inclusione, scritto in quel modo diventava una truffa, perché permetteva, nessuno verificava che se il cittadino da quanto tempo risiedeva in Italia e balle varie. E poi secondo me era proprio sbagliato come impianto, perché un conto è dare il reddito a chi ha perso un lavoro, non riesce a ricollocarsi e quant'altro, l'altra cosa è darla a un giovane che non ha mai cercato lavoro, c'era, aumentava il nero perché non, per riuscire a prendere il reddito. E poi scusatemi, mancava assolutamente una grande ideazione, come si chiamava, vabbè adesso non mi ricordo più il nome di chi l'aveva inventato, il professore che si divideva tra America e Stati Uniti adesso, ma dicevo, mancava anche un collegamento con le agenzie di lavoro, scusatemi, con gli uffici di collocamento, e abbiamo sapete, ma perché all'inizio non hai usato le agenzie interinali almeno? Comunque, stiamo facendo i primi bilanci. Anzi, Parisi era l'inventore dei Navigator, ma i Navigator ce li siamo dimenticati tutti, 2500 Navigator, era anni che non sentivo il nome Navigator, poverini che non sono riusciti a trovare il lavoro neanche per se stessi, figurati per gli altri. Comunque, al momento le indagini della Guardia di Finanza in tutto il territorio nazionale hanno portato a individuare 62.000, cioè una media città di provincia, truffatori per 665 milioni di euro di truffa. È niente rispetto ai 7 miliardi di truffe già accertate sui vari bonus dell'edilizia, che solo in piccola parte sono, parte minore sono 110, bonus facciate, bonus sismico, quant'altro. 7 miliardi di truffe, non di costo. Il costo sta viaggiando verso i 147 miliardi, ma di truffe. Per il reddito di cittadinanza sono solo 670 milioni. Ce n'è anche chi si è vantato su TikTok. Io ricordo che l'assegno mensile era di 540 euro. Le fiamme gialle, appunto, hanno beccato 65 su 75.000 interventi, ne hanno beccati 60.000 in infrazione, cioè l'80% del totale. Le istituzioni compiacenti, c'è un'accusa importante della Guardia di Finanza, addirittura i centri di assistenza fiscale CAF molto compiacenti, istruivano le pratiche, falsificavano i dati, i soldi all'estero, moltissimi di questi beccati erano cittadini che facevano finta di risiedere in Italia, venivano, pigliavano il reddito e poi tornavano in Romania, nell'est Europa. Eravamo diventati il Bengodi. Fatti il reddito in Italia, no? E poi, ma non in tutto il paese, i famosi fantasmi di Milano, dove la Guardia di Finanza di Cremona e Novara e la Procura di Milano hanno portato a 21 arresti per associazione per delinquere nel 2022. Tutti hanno patteggiato, avevano messo le mani su 20 milioni di euro per 9.000, e gestivano 9.000 domande di reddito false già presentate. Poi gli scommettitori di Cesena avevano vinto 2 milioni 400 mila euro e non le hanno dichiarate. C'è di tutto dentro. Quindi, intanto però, è bene non dimenticare, io non ho niente contro i Navigator, mi fanno anche tenerezza, ma importante non dimenticare, ho dato anche le proporzioni. Allora, andiamo al primo posto della poco invidiabile classifica.
And the winner is...
Qui c'è poco da essere vincitori. Perché al di là delle inchieste sulla città della salute di Torino, visite private durante i turni, spese, visite private, ci sono altre due inchieste, indagini sui bilanci truccati, intercettati, dicevano non occorre non lasciare mai tracce, accordi solo a voce, quindi tutto in contanti, accordi solo a voce. Vabbè, questa è un'indagine classica della magistratura. Nel mirino anche le carte di credito. Comunque, insomma, E ci sono varie accuse principali, sempre sulla città della salute, ma vi torneremo. C'è un altro tema e non voglio abbandonarlo, perché c'è stata tutta una polemica politica su quanto spende il governo sulla sanità. Abbiamo chiarito in tutti i modi possibili che la spesa sanitaria in proporzione al PIL è invariata e quindi c'è un aumento, ma devi tenere conto anche dell'inflazione, che i soldi per gli aumenti premessi non ci sono. Però ci sono due cose su cui non possiamo tacere: le liste d'attesa. È inutile fare i decreti, questo purtroppo non è un'abitudine solo di questo governo, l'abbiamo visto anche nel passato, arrivava il decreto, poi tu ti perdevi, quando è che arriva il decreto attuativo? C'era l'effetto annuncio e poi tu non scoprivi. Allora, i decreti attuativi del decreto taglia liste d'attesa, a parte che è un decreto senza soldi per assumere il personale né per potenziare le strutture pubbliche, sono ancora fermi. È stato approvato solo un decreto su 6 del cosiddetto piano Schillaci, Fondazione Gimbe che ce lo ricorda, e quindi senza un monitoraggio dei tempi d'attesa tutto il resto rischia di crollare, perché ci vuole una piattaforma che deve realizzare Agenas, che di cui non c'è ancora traccia. Ora, visto quello che è successo con la piattaforma digitale per le procure, non sai dirti se è meglio o peggio che non ci sia traccia, visto che 85 procure nella penisola sono tornate al cartaceo perché non funziona l'app per i procedimenti penali. Però dicevo, non c'è ancora traccia della piattaforma per capire, che è propedeutica a tutto il resto, perché deve vedere quali sono i ritardi, dove si collocano questi ritardi nelle liste d'attesa. Allora, sono già scaduti 3 decreti operativi. Il primo doveva arrivare in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre. Poi c'è il decreto attuativo di centrale importanza, che doveva definire quando e come sarebbe dovuto scattare il potere sostitutivo da parte dell'organismo di verifica. Quindi il primo decreto doveva indicare i criteri di realizzazione, funzionamento e interoperabilità della medesima piattaforma nazionale, che serve per poi dire c'è un ritardo in lista d'attesa, lì, non là, intervengo d'imperio, secondo decreto che manca ancora. In caso che appunto l'organismo interviene in caso di inadempienza delle regioni, doveva entrare in vigore il 31 agosto. Scomparsa anche l'adozione del piano d'azione per il rafforzamento della capacità dei servizi sanitari nazionali, scaduto il 30 settembre. E addirittura non hanno neanche scadenza temporale 2 altri decreti attuativi. Uno, quello per fornire ai CUP le modalità di gestione del nuovo sistema di disdetta delle prenotazioni, essenziale per attuare la norma giustissima che fa pagare il ticket a chi fissa un appuntamento e poi da buca, ma non c'è il decreto attuativo, ma non c'è neanche la data, quindi non è che è scaduto, questo è proprio senza data. E poi manca anche il decreto attuativo, quello permetterebbe di alleggerire di un 20% già le liste d'attesa, e poi nulla di fatto nella metodologia necessaria alla definizione del fabbisogno del personale. Ragazzi, è inutile fare i decreti se poi mancano i decreti attuativi. Si racconta che c'è il decreto di lista d'attesa, il cittadino va e non è cambiato nulla, e te credo, 5 decreti attuativi su 6 o sono scaduti o non hanno data. Il tutto, e lo dico perché sono anche stufo di sentire mancano 60.000 infermieri. Allora, sarà difficile comunque trovarli, perché gli attuali 20.000 posti del concorso triennale di laurea in infermieristica sono il doppio rispetto a 24 anni fa, ma su 100 messi a bando si laureano in 70 e non tutti i posti vengono coperti durante le iscrizioni, molti lasciano tra il primo e il secondo anno. Secondo motivo, 13.000 pensionamenti all'anno non bastano a essere coperti negli infermieri con 10.000 laureati e 12.000 l'anno prossimo. Le uscite continuano tant'è che fra il 2017 e il 2023 si sono registrati quasi 8.000 liberi professionisti in più e altri 3.000 nel 23 sono scappati all'estero. Perché? Perché è poco attrattivo il servizio sanitario nazionale. E c'è un motivo. Allora, 30 anni di carriera mensile di 1.930 euro. Il problema è che se tu, quando parlo del contratto 2019-2021, concluso il 2 novembre 2022, e arriveranno in busta paga 163 euro in più al mese, che porteranno a 27.476 euro lordi all'anno su 13 mesi di età per un neoassunto. Questo vuol dire che un neoassunto prende 1.694 euro quando è neoassunto. E fin qui io ti potrei anche dire è basso, Però questo è il paese, sei un neoassunto, sei un infermiere, 1700 euro, considerando le 13 mensilità. Sono pochi, ma è l'inizio. No, il problema è che dopo 30 anni, ecco perché se ne vanno dopo un po', si sono formati, dopo 30 anni, sapete quanto sono diventati? I 1694 sono diventati 1939. Cioè la differenza tra un infermiere che sta lì da 25 anni e un neoassunto è di 150 euro netti al mese. Mi sembra un po' poco per trattenerli, perché magari il neoassunto è giovane all'inizio, vuole imparare, poi a un certo momento, dopo 10 anni, se vede che questo è lo scatto e l'avanzamento, se ne va o nel privato o all'estero, o nel privato all'estero. Complimenti alla situazione di totale stallo tra decreti attuativi fermi, non approvati, scaduti e i contratti che, insomma, mi sembra che tutto possano fare tranne che trattenere gli infermieri in questo paese.
Country has just taken part in a giant democratic exercise, perhaps the biggest in our history. Over 33 million people from England, Scotland, Wales, Northern Ireland and Gibraltar have all had their say. We should be proud of the fact that in these islands we trust the people with these big decisions. We not only have a parliamentary democracy, but on questions about the arrangements for how we're governed, there are times when it is right to ask the people themselves, and that is what we have done. The British people have voted to leave the European Union, and their will must be respected.
Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind. Oh. Open your mind.
Allora, quello che avete sentito non capitava 5 anni fa, ma era l'annuncio del premier David Cameron del suo suicidio politico, oltre che della vittoria dei Brexiters della Brexit. 5 anni fa cosa succedeva? Alle ore 23, ora di Londra, quindi mezzanotte a Bruxelles, il Regno Unito lasciava ufficialmente l'Unione Europea dopo 47 anni di appartenenza. E quindi di libera circolazione, libero scambio fra il Regno Unito e i 27 paesi europei. Allora, ripeto, ognuno può pensarla come vuole, è stato il primo atto del again, come lo chiamo io, della nostalgia del passato, della retropia, torniamo a avere la Gran Bretagna di una volta, torniamo a avere l'America di una volta, usciamo dall'euro e torniamo alla lira, perché il futuro era incerto e allora ti innamori del tuo passato, sbagliando, perché il passato è passato per definizione. Però qualche bilancio, diciamo, numerico si può fare, lo chiedo a Giorgia Scaturro che è in collegamento con noi da Londra. Buonasera Giorgia.
Ciao Sebastiano e buonasera agli ascoltatori.
Ho visto stime dell'Office for Budget Responsibility che dice che le esportazioni e le importazioni sono inferiori di circa il 15% rispetto al se il Regno Unito fosse rimasto dentro l'Unione Europea, e la produttività economica è inferiore del 4%, e stime che prenderei però con le pinze della maggioranza dei cittadini che a questo punto tornerebbero in Europa. Quali altri dati economici, non di opinione, possiamo citare?
Ma ebbene, quello che citavi è uno degli effetti più negativi di questa Brexit, quindi questo calo nei commerci e soprattutto nelle piccole e medie imprese, perché ovviamente si parla di addirittura 41 milioni di documenti doganali, quindi queste burocrazie, i red tapes che sono state messe alle frontiere stanno impattando evidentemente le piccole imprese. 16.400 hanno già smesso le esportazioni con la UE, quindi questo è un dato importante. E settori come quello automobilistico, che ha già perso il 27% con l'Europa, quello aerospaziale, quello farmaceutico, sono quelli che stanno andando peggio, che oltretutto sono minacciati dal fattore Trump, dalle possibili tariffe del 10-20% che potrebbe mettere, con un danno calcolato sull'export britannico addirittura di 22 miliardi di sterline. Quindi queste sono le tinte più fosche. Ci sono studi di think tank che dicono che però l'impatto sull'economia è marginale, considerato l'effetto di Covid, della guerra in Ucraina.
Vabbè, sì, certo, sono intervenute altre variabili che tra virgolette possono falsare, esatto, la valutazione complessiva. Senti, esatto, invece un altro elemento della Brexit forte era il bloccare gli stranieri in Gran Bretagna, cioè l'idraulico polacco molte volte menzionato. È corretto dire che, in effetti, io ho visto dei grafici, però vorrei da te, che sono crollati il numero di europei, è crollato il numero di europei che va a lavorare in Gran Bretagna, ma è di pari passo aumentato in maniera identica il numero di extraeuropei che sono andati in Gran Bretagna?
Anzi di più, anzi possiamo dire che proprio l'immigrazione è la grande sorpresa di questa Brexit, che ricordiamo è un bagaglio populista per bloccare gli ingressi. Bene, se prima della Brexit si parlava di un'immigrazione netta di 250.000 persone, ora si parla addirittura di 730.000, quindi un fallimento. E di questi i visti d'ingresso sono principalmente paesi asiatici, professioni di medio-basso impiego. I nostri studenti sono spariti dalle università, 50% di studenti europei in meno, quindi questo, immigrazione, è uno dei grossi fallimenti. Come pure, se posso sottolineare, se la Brexit doveva togliere di mezzo il grande grattacapo dell'Unione Europea, ebbene anche qui completo fallimento, perché di fatto si stanno ancora negoziando gli accordi di cooperazione commerciale. Proprio lunedì il Premier Keir Starmer sarà a Bruxelles per discutere di temi ancora sostanziali, il commercio, la sicurezza, la circolazione delle persone. Lasciamo stare la pesca, che resta un motivo di contesa.
No, quindi è chiarissimo il tuo ragionamento, il dato sugli immigrati è fondamentale, dopodiché uno può preferire gli immigrati asiatici, gli immigrati delle ex colonie, ci mancherebbe. Faccio notare che la Gran Bretagna è riuscita, grazie al sistema di istruzione, a prendersi i laureati francesi, tedeschi, italiani formati nei loro paesi che lavoravano lì, e a diventare una potenza economica tutto il mondo dell'istruzione, con le università, i college e anche le scuole superiori. Meno 50% di europei non penso che siano un grande risultato. Poi, se tu preferisci avere per le funzioni più basse, invece che lo studente italiano, spagnolo o francese, l'asiatico, fatti tuoi. Grazie anche a Giorgio Scaturro, grazie a Daniele Brunetti, a Livia Caivano, a Gianluca Papa per l'assistenza in redazione e in studio, e Anna Riva per l'assistenza in regia. Ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi.